South Africa we have struggled for, in which all our people, be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation, is at hand.
Regardless of the color simuke, praying together for body marituse. Songe, asibambaneng ezandla, we all Africans, akuputa umputa.
I speak for every South African child, woman and man, for every township, city, rural land, for every whisper, dream in a distant land. Always been said, divided we fall, together we stand.
Together as one, thy will be done. The Lord gave the world to all and not to one. None above the other is the way to live. We take and give, born free, we shall achieve.
Woko munta tangane, seven zele pambili, plus a place of unity, that's all we need in this world. This shouldn't be about race. This cut up with some of the squad I came down. I want the man Africa say fair.
Allora, come giustamente diceva in un articolo uscito su Le Monde Diplomatique un po' di tempo fa Alain Gresh, parliamo del 2010, Mandela viene visto come un profeta visionario, contrario alla violenza, che ha guidato il suo popolo verso una terra promessa in cui vivono in armonia neri, meticci, bianchi, il carcere di Robben Island, dove colui che i compagni chiamavano Madiba è stato rinchiuso per lunghi anni, è diventato un luogo di pellegrinaggio obbligato per gli ospiti stranieri, e richiama a un prima un po' evanescente, l'epoca della vilipesa apartheid, che non poteva non suscitare una condanna universale in primo luogo da parte delle democrazie occidentali. Ma la leggenda di Mandela apparirebbe altrettanto lontana dalla realtà se appunto poiché sembra intollerabile ammettere che questo vero e proprio messia, così come viene descritto, è stato un terrorista, un alleato dei comunisti, dell'Unione Sovietica, un rivoluzionario determinato. Il Congresso Nazionale Africano, l'African National Congress, alleato strategico del Partito Comunista Sudafricano, si è lanciato nella lotta armata nel 1960 dopo il massacro della township di Sharpeville il 21 marzo, che fece molte decine di morti. E i neri manifestavano contro il sistema del pass, il passaporto interno, e Mandela, fino allora sostenitore della lotta legale, a quel punto si persuase, ma la minoranza bianca avrebbe rinunciato pacificamente al suo potere e alle sue prerogative. E dopo essere passata ai sabotaggi, l'African National Congress utilizzò anche, se in maniera limitata, anche l'arma del cosiddetto terrorismo, perché la lotta armata del Mkhonto weSizwe, la lancia della nazione, che era l'organizzazione militare che era stata creata da Mandela a fianco dell'African National Congress, portava avanti una lotta armata contro il sistema bianco. Non esitava a piazzare anche le bombe nei caffè. Arrestato nel 62 e condannato, Madiba rifiutò a partire dal 1985 le numerose offerte di liberazione in cambio della sua rinuncia alla violenza. È sempre l'oppressore, non l'oppresso, che determina la forma della lotta, scriveva nelle sue memorie, e se l'oppressore utilizza la violenza, l'oppresso non ha altra scelta che rispondere con la violenza. E solo questa, accompagnata dalle mobilitazioni popolari, e all'epoca c'era un sistema internazionale di sanzioni che però molto spesso veniva violato, e il passaggio alla lotta armata e alla sollevazione popolare ha potuto dimostrare l'inanità del sistema repressivo e condurre il potere bianco alle trattative. E certo che Mandela e l'African National Congress seppero allora dar prova anche di una certa accortezza nella realizzazione della cosiddetta società arcobaleno e anche in garanzie che furono date alla minoranza bianca. Garanzie che però avevano anche una contropartita, la rinuncia a insistere sul loro progetto di trasformazione sociale. E questo per esempio è uno dei lasciti, diciamo così, di cui non proprio gloriarsi dell'era Mandela, nel senso che poi i rapporti sociali, i rapporti di forza, la discriminazione basata appunto sul censo sono rimaste, si è creata un'ampia fetta di borghesia nera, però il potere finanziario, il potere economico è rimasto in mano proprio a coloro che scelsero come interlocutore privilegiato Nelson Mandela. E sul piano internazionale Mandela, l'African National Congress, all'epoca c'erano i due blocchi, ha beneficiato del sostegno materiale e morale da parte del campo socialista. Molti quadri dell'African National Congress furono formati e addestrati a Mosca e a noi, e il conflitto si estese a tutta l'Africa australe, dove il confronto fra le due superpotenze ebbe come teatro proprio l'Angola, dove l'esercito sudafricano tentò di affermare la propria egemonia, ma fu contrastato dall'intervento delle truppe cubane nel 1975, che riportarono una vittoria storica a Quito Quanavale nel gennaio del 1988. E fu la più grande battaglia di carri armati che mai si è svolta in Africa, e contribuirono a scuotere la macchina da guerra del potere razzista e a confermare l'impasse nel quale si trovava. E la battaglia di Quito Quanavale costituì, secondo Mandela, una svolta nella liberazione del nostro continente e del mio popolo, e non lo dimenticò. Perché poi, quando ci fu la cerimonia dell'insediamento alla sua presidenza del 1994, uno degli ospiti d'onore era sicuramente Fidel Castro. E in questo scontro fra maggioranza della popolazione e potere bianco, gli Stati Uniti, il Regno Unito, Israele e Francia, questa fino al 1981, combatterono, per così dire, dal lato sbagliato, quello dei difensori dell'apartheid, in nome della lotta contro il pericolo comunista. Basti pensare che Chester Crocker, che era l'uomo chiave della politica dell'impegno costruttivo del presidente Ronald Reagan in Africa australe negli anni 80, scriveva che per la sua natura e la sua storia l'Africa del Sud fa parte dell'esperienza occidentale e parte integrante dell'economia occidentale. E infatti anche il Pan African Congress, che era, diciamo così, l'ala sinistra dell'African National Congress, che poi si trasformò in un partito che aveva delle influenze marxiste, aveva sempre pensato appunto che l'apartheid non fosse un caso della storia, ma fosse il modo in cui il potere capitalista in qualche maniera si dispiegava in quelle zone. La maggior parte della popolazione nera era di fatto manodopera a basso costo. Infatti Washington, che aveva sostenuto Pretoria in Angola nel 1975, non esitò ad aggirare l'embargo sulle armi e a collaborare strettamente con i servizi di informazione sudafricani, rifiutando qualsiasi misura coercitiva contro Pretoria. Mentre aspettava un'evoluzione graduale, la maggioranza nera era chiamata alla moderazione. E il 22 giugno dell'88, 18 mesi prima della liberazione di Mandela e della legalizzazione dell'African National Congress, il sottosegretario del Dipartimento di Stato americano John Whitehead spiegava davanti a una commissione del Senato: noi dobbiamo riconoscere che la transizione verso una democrazia non razzista in Africa del Sud richiederà inevitabilmente più tempo di quanto speriamo. Nell'ultimo anno del suo mandato, Ronald Reagan tentò un'ultima volta, ma senza successo, di impedire al Congresso di punire il regime dell'apartheid. Erano i tempi in cui si celebravano i combattenti della libertà afghani o nicaraguensi e denunciava il terrorismo dell'African National Congress e dell'OLP. Il Regno Unito non fu mai da meno, il governo di Margaret Thatcher rifiutò qualsiasi incontro con l'African National Congress fino alla liberazione di Mandela nel febbraio del 90. E durante il summit del Commonwealth di Vancouver nell'ottobre dell'87 si oppose all'adozione di sanzioni. Interpellata sulle minacce dell'African National Congress di colpire gli interessi britannici in Africa del Sud, Margaret Thatcher rispose: ciò dimostra che tipo di ordinaria organizzazione terroristica sia l'African National Congress. E quindi tutti questi signori, che insomma adesso certo sono cambiati, nel senso che la classe politica negli Stati Uniti e in Inghilterra, in Francia, è cambiata, però tutti quanti adesso parlano di Mandela come appunto una sorta di santo, mentre invece neanche tanto tempo fa, quando lo scontro fra la minoranza bianca e la maggioranza nera era diciamo così al suo acme, non avevo nessun dubbio su quale parte schierarsi. Era l'epoca in cui l'Associazione degli Studenti Conservatori, affiliata al partito della Thatcher, distribuiva dei poster proclamando impiccate Nelson Mandela e tutti i terroristi dell'African National Congress. Sono dei macellai. E il nuovo ministro del Regno Unito, David Cameron, ha finalmente deciso di scusarsi per questo comportamento solamente nel febbraio del 2010. Ma la stampa ha avuto buon gioco a ricordargli che lui stesso si era recato in Africa del Sud nel 1989 su invito di una lobby antisanzioni. Israele rimase fino alla fine l'alleato indefettibile del regime razzista di Pretoria, fornendogli armi e aiutandolo nel suo programma militare nucleare e missilistico. E nell'aprile del 75 l'attuale capo di Stato, Shimon Peres, allora ministro della difesa, firmò un accordo di sicurezza fra i due paesi. E un anno più tardi il primo ministro sudafricano, Balthasar Foster, un vecchio simpatizzante nazista, veniva ricevuto con tutti gli onori in Israele. I responsabili dei due servizi di informazione si riunivano annualmente e coordinavano la lotta contro il terrorismo dell'African National Congress e dell'OLP. E la Francia, che faceva la Francia? Quella del generale de Gaulle e dei suoi successori di destra imbastire le relazioni senza complessi con Pretoria. In un'intervista pubblicata nel numero di Nouvel Observateur, citato già in questo articolo, Jacques Chirac si vantò del sostegno dato in passato a Mandela, ma sull'argomento, come molti dirigenti della destra, ha la memoria corta. Il giornalista che lo ha intervistato ha accettato senza protestare la sua amnesia. Primo ministro tra il 74 e il 76, Chirac formalizzò nel giugno del 76 il contratto con Framatome per la costruzione della prima centrale nucleare in Africa del Sud. E in quell'occasione l'editoriale di Le Monde notava che la Francia è in curiosa compagnia nel piccolo gruppo di partner giudicati sicuri da Pretoria. L'Africa del Sud diventa quindi una potenza atomica. Sebbene nel 75 avesse deciso, in particolare su pressione dei paesi africani, di non vendere più armi direttamente all'Africa del Sud, la Francia onorerà ancora per molti anni il contratto in corso, mentre i suoi blindati Panhard, gli elicotteri Alouette e Puma saranno costruiti localmente in Sudafrica su licenza. E malgrado il discorso ufficiale di condanna dell'apartheid, Parigi mantenne, almeno fino al 1981, numerose forme di cooperazione con il regime razzista. Alexandre Manichet, l'uomo che diresse il servizio di documentazioni esterne di controspionaggio fra il 70 e l'81, ha riassunto la filosofia dei governi della destra francese. L'apartheid è sicuramente un sistema che si può deplorare, ma bisogna farlo evolvere con dolcezza. Se l'African National Congress avesse ascoltato i consigli di moderazione o quelli del presidente Reagan, Mandela sarebbe morto in prigione, l'Africa del Sud sarebbe precipitata nel caos e il mondo non avrebbe potuto fabbricare la leggenda del nuovo messia. Allora, 18:57 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza. Vogliamo un po' ricordare appunto Nelson Mandela. Cercando di dare una lettura diversa della sua biografia politica e anche dei risultati della sua, del suo operato, diciamo così, perché Mandela fu anche un uomo di governo e si circondò di personaggi come Thabo Mbeki, Cyril Ramaphosa, che poi presero altre strade e poi l'ipotesi di sviluppo del Sudafrica, il modello di sviluppo sudafricano, evidentemente non ha funzionato come si pensava che dovesse funzionare, non è stato inclusivo. L'African National Congress è stato un partito di governo che ha governato tutti i gangli della macchina amministrativa e burocratica, un partito che si è macchiato di corruzione e i suoi uomini più in vista sono passati letteralmente dall'altra parte della barricata con il neoliberalismo. E d'altra parte gli eventi di Marikana, la miniera in cui sono stati uccisi i lavoratori in sciopero, ricordano le modalità di intervento della polizia all'epoca di Sharpeville. E inoltre c'è anche un problema molto forte in Sudafrica rispetto ai lavoratori immigrati che provengono dalle altre parti dell'Africa. E diciamo che dalla presidenza di Thabo Mbeki, che è un personaggio che ha studiato a Londra economia, che è stato l'ex presidente del Sudafrica prima di Jacob Zuma, la collusione all'epoca di Thabo Mbeki, la collusione fra il mondo degli affari e la classe dirigente nera è palese. Thabo Mbeki ha governato dal 99 al 2008 e questa commistione trova la sua incarnazione nella persona di Cyril Ramaphosa, 60 anni, successore designato di Zuma, eletto vicepresidente dell'African National Congress nel dicembre del 2012. E alla vigilia del massacro appunto di Marikana, Ramaphosa aveva inviato un'email alla direzione della Lonmin, la società multinazionale a cui apparteneva la miniera dove i lavoratori erano entrati in sciopero, consigliandole di resistere alla pressione esercitata dagli scioperanti che definiva criminali. E Cyril Ramaphosa, che fra le altre cose è stato un leader anche del COSATU, del sindacato, il collegato con l'African National Congress, è proprietario di un McDonald's, presidente di una società di telecomunicazioni, è anche l'ex segretario generale dell'African National Congress dal 91 al 97 e del sindacato nazionale dei minatori dall'82 al 91. ed è stato un attore centrale dei negoziati della transizione democratica fra il 91 e il 93. Verrà estromesso da Mbeki dalla corsa alla successione di Nelson Mandela. E non è un caso che sono stati proprio questi uomini che hanno portato avanti le trattative con il potere economico e finanziario bianco, che era stato indotto alla trattativa sia naturalmente dall'opposizione, dall'organizzazione, dalla scelta che aveva fatto l'opposizione della maggioranza nera della lotta armata, ma anche dalle pressioni degli Stati Uniti, che ormai si rendevano conto come il potere bianco non poteva più sopportare questa situazione. Nonostante i tentativi da parte del potere bianco poi di finanziare le bande armate degli Zulu e quindi di Buthelezi, e quindi in qualche maniera di rompere il fronte dei neri africani e di portare avanti un'operazione che in qualche maniera aveva a che vedere con l'organizzazione di vere e proprie squadre della morte, gli scontri cosiddetti interetnici che avvennero nelle township di Johannesburg durante il periodo in cui appunto il potere Zulu di Buthelezi, il re degli Zulu, si era manifestata, portava naturalmente a una situazione di totale instabilità. E questi personaggi si riciclano, perché appunto Cyril Ramaphosa si ricicla negli affari, a capo della New African Investment, la prima società nera quotata alla borsa di Johannesburg, quindi il primo miliardario nero del nuovo Sudafrica. Oggi dirige una società attiva nelle miniere, nell'agroalimentare, nelle assicurazioni, nel settore immobiliare. E questi personaggi hanno approfittato molto della politica del cosiddetto Black Economy Empowerment implementata dall'African National Congress, questo processo di ascesa economica dei neri che avrebbe dovuto portare benefici alle masse storicamente svantaggiate, secondo la fraseologia dell'African National Congress. E in realtà invece ha favorito consolidarsi di una borghesia vicina al potere, una borghesia che adesso è in grado di consumare. Il Sudafrica fa parte dei paesi del BRIC, ha una crescita economica abbastanza veloce, ha degli investimenti esteri che arrivano a iosa, grandi ricchezze e materie prime, e questa borghesia nera comincia appunto ad avere il suo spazio, a consumare, a chiedere di più. E da qui nasce anche la crisi di rappresentanza dell'African National Congress alla sua sinistra. Infatti ormai c'è una vera e propria spaccatura. Malema, che è il giovane capo dell'African National Congress, che è stato estromesso dal partito, il capo dei giovani dell'African National Congress, ha costituito un partito di sinistra, e ci sono anche moltissime associazioni che si muovono, che si muovono all'interno delle township per conquistare i bisogni dell'acqua, della casa, e quindi c'è un movimento orizzontale che ormai non si riconosce più nell'African National Congress e nel COSATU. Quindi questi aspetti sono una parte importante dell'eredità di Mandela, al di là del processo di amnesia politica e di santificazione che ne stanno facendo adesso i mass media. che il ruolo del Sudafrica nell'area regionale è cambiato, il Sudafrica è diventato una potenza, una media potenza che ha degli interessi geostrategici in Africa, è presente anche militarmente in alcune situazioni di crisi. Le imprese minerarie sudafricane sono presenti per esempio nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Il gigante Anglo American Corporation è costantemente chiamato in causa per i suoi legami con i signori della guerra locale, e ci sono imprese sudafricane implicate nel traffico illegale dei diamanti dello Zimbabwe, e quindi insomma ci sono delle situazioni di sostegno per esempio al regime di Mugabe. Inoltre la crescita del Sudafrica non fa altro appunto che attirare lavoratori che provengono dalle regioni circostanti più povere dell'Africa, lavoratori che però si trovano in una condizione di difficoltà perché l'oligarchia nera eredita le abitudini dei signori dell'apartheid, e di fatto il presidente non sembra davvero aver voglia di affrontare i problemi economici di fondo che alimentano la xenofobia in particolare appunto l'afflusso crescente dei lavoratori che provengono da altri paesi, lo Zimbabwe, il Malawi, il Mozambico e lo Zambia, altrettanti stati che l'espansione delle imprese sudafricane ha contribuito a deindustrializzare, soprattutto con la concorrenza di prodotti a basso prezzo che prosciuga le produzioni locali. Naturalmente i disordini sociali che sono scoppiati e continuano a scoppiare in Sudafrica a causa della presenza in base di comportamenti xenofobi nei confronti di questi lavoratori sono un male minore rispetto a quello che per esempio dice Chess Brueggemann, che è il capo economista alla First National Bank, che ha riconosciuto davanti ai giornalisti che questa immigrazione è la fonte di profitto, la loro presenza permette di continuare a comprimere i salari. Allora, 19:10 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06:49:17:50. Abbiamo aperto questa parentesi sul Sudafrica del dopo Mandela, sull'eredità appunto del Sudafrica di Madiba, che naturalmente i meriti insomma che si possono ascrivere a Madiba insomma non vengono assolutamente messi in discussione anche da questa, diciamo così, da questo bilancio, che è un bilancio un po' contraddittorio dell'esperienza politica dell'African National Congress e di Madiba, che poi sta tutto iscritto nella sua lunghissima biografia da uomo appunto della campagna. Era un vero e proprio re di etnia Xhosa, e lui ha sempre mantenuto, diciamo così, una certa ha sempre mantenuto quella fermezza anche nelle sue decisioni, sia per quanto riguarda sia quando è stato il momento di condurre avanti la lotta con determinazione, sia quando è stato il momento di trattare, sempre mantenuto una fortissima determinazione. Però naturalmente Mandela è stata una figura politica, anche se sicuramente poi trascende, diciamo così, l'ambito prettamente politico per diventare qualcosa che va molto al di là. Quello che indigna, diciamo così, è l'ipocrisia dei mass media, delle cancellerie occidentali, che per tanto tempo hanno sostenuto l'apartheid, l'hanno considerato il male minore, che adesso appunto osannano, insomma, la personalità di Mandela. C'è un'ultima considerazione che vogliamo fare, che è una considerazione interessante che fa Achille Mbembe, che è uno studioso, è un filosofo camerunense, che afferma che la più importante trasformazione dalla fine dell'apartheid è il passaggio da una società del controllo a una società del consumo. E questo cambiamento sta avvenendo in un contesto dove non sono presenti strutture di produzione di massa e dove i cittadini sono armati e in gran parte non possiedono quasi nulla. Se la politica e la cultura del Sudafrica sono in profonda crisi, è perché abbiamo pensato che il diritto al consumo fosse la sostanza ultima della democrazia e della cittadinanza, ma questa combinazione fra democrazia e consumo non è tipica del Sudafrica, e quindi c'è un modello che è stato importato che non ha niente a che vedere con gli aspetti tipici dell'organizzazione sociale sudafricana.
And thou shalt not gather and plunder, because tomorrow shall always be there. And son of man, if you understand, we are the coming of the day, so, okay.
Quindi alle 19.14 si chiude questa parentesi su Madiba e la sua eredità, ma rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Alle 19.30 il GR.